Buongiorno a tutte e a tutti, bentrovate e bentrovati. Oggi inizia la terza stagione di Giocare col Fuoco, sempre con il vostro Fabrizio Coppola qui su Radio Popolare. E oggi partiamo dai Gorillaz. Abbiamo cominciato questa prima puntata del terzo anno di Giocare col Fuoco con i Gorillaz, con il loro bellissimo brano On Melancholy Hill, dal loro album Plastic Beach del 2010, i Gorillaz di Damon Albarn, ovviamente. Vorrei cominciare questo nuovo anno di Giocare col Fuoco con una lettura speciale che risponde alla domanda, la domanda da due lire, diciamo, a cosa serve la letteratura? Beh, la letteratura può servire a tante cose, no? Può servire a tenerci compagnia, può servire a farci sentire meno soli, può servire a farci apprezzare il talento degli scrittori, può servire anche a farci empatizzare con delle vite che non viviamo, può servire a farci entrare nella testa e nei pensieri e nelle gioie e nei dolori di personaggi che vivono situazioni che noi non abbiamo mai vissuto. Purtroppo, per fortuna. E allora oggi ho deciso di iniziare questa prima puntata leggendo alcuni passi da un libro di cui vi ho già parlato nella scorsa stagione. Sto parlando della Ciociara di Alberto Moravia. Questa è la storia di una madre e di una figlia travolte dalla Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel Lazio. Gli americani, gli alleati sono sbarcati in Sicilia, poi sono sbarcati a Salerno e poi sono sbarcati anche ad Anzio e stanno risalendo per liberare il paese insieme ai partigiani dalle forze naziste e dalla parte dell'esercito italiano che è rimasta fedele all'alleato tedesco. Sono le peripezie di queste due donne che, come si dice molto bene, nella quarta di copertina, il libro è pubblicato da Bompiani, come tutti i libri di Moravia, d'altra parte tutte le guerre che penetrano profondamente nel territorio di un paese e colpiscono le popolazioni civili sono stupri, più di tutte quella che per la prima volta nei tempi moderni rastrellò l'Italia intera dal sud al nord, portando nelle località più isolate e ignare le armi e l'arbitrio delle popolazioni straniere. Allora ve lo leggo e poi dopo facciamo anche alcune considerazioni. Alberto Moravia, La Ciociara, nel frattempo come sottofondo stiamo ascoltando un grande compositore italiano che è stato Giuseppe Martucci. Entrammo e subito mi accorsi da molti segni che la chiesa era stata, se non proprio devastata apposta, perlomeno abitata dai soldati e ridotta a una stalla. La chiesa era uno stanzone lungo e stretto, imbiancato a calce, con il tetto a grandi travi neri e in fondo l'altare, sormontato quest'ultimo da un quadro raffigurante la Madonna con il bambino. L'altare adesso era ignudo, senza paramenti né altro. Il quadro c'era ancora, ma era tutto storto, come se ci fosse stato un terremoto. E quanto ai banchi che si allineavano un tempo in duplice fila fin sotto l'altare, erano tutti andati, salvo due, disposti all'incontrario, per lungo. Tra questi due banchi, per terra, c'era molta cenere grigia e alcuni tizi neri, segno che ci avevano acceso il fuoco. La chiesa riceveva luce da un grande finestrone al di sopra dell'ingresso, che un tempo aveva avuto i vetri colorati. Adesso di questi vetri non rimanevano che alcuni frammenti aguzzi. Nella chiesa c'era giorno chiaro. Io mi accostai a quei due banchi superstiti, raddrizzai uno in modo che guardassi all'altare, ci posai lo scatolone e dissi a Rosetta: «Ecco cos'è la guerra, manco le chiese rispettano». Quindi sedetti, e Rosetta sedette accanto a me. Provavo un sentimento strano, come di chi si trovi in un luogo sacro e tuttavia non ci abbia voglia di pregare. Rivolsi gli occhi al quadro antico della Madonna, storto, con la Madonna tutta patinata di nero fumo che adesso non guardava più in basso, verso i banchi, ma verso il soffitto di traverso, e pensai che se avessi voluto pregare avrei dovuto prima di tutto raddrizzare quell'immagine. Ma forse non avrei saputo pregare lo stesso. Mi sentivo come intirizzita e non provavo niente ed ero sbalordita. Avevo sperato di ritrovare il paese dove ero nata e la gente tra cui ero cresciuta, e magari anche i miei genitori, e invece non avevo trovato che un guscio vuoto. Tutti se ne erano andati, forse anche la Madonna, disgustata che la sua immagine fosse stata manomessa e lasciata così storta. Poi guardai Rosetta accanto a me e vidi che invece lei pregava, a mani giunte e a testa china, muovendo appena le labbra. Dissi allora a bassa voce: «Fai bene a pregare, prega anche per me, io non ci ho cuore». In quel momento udii non so che rumore di passi e di voci dalla parte dell'ingresso. Mi voltai e come in un lampo vidi affacciarsi alla porta qualche cosa di bianco che subito scomparve. Mi parve di riconoscere però uno di quei soldati strani che avevo visto sfilare poco prima sulla strada dentro gli autocarri. E presa da subitanea inquietudine, mi alzai e dissi a Rosetta: «Andiamocene, è meglio che ce ne andiamo». Lei si alzò subito, segnandosi. Io l'aiutai a mettere lo scatolone sul capo, mi misi in testa il mio, e quindi ci avviammo verso l'ingresso. feci per spingere la porta, che adesso era chiusa, e mi trovai naso a naso con uno di quei soldati che sembrava un turco, tanto era scuro e butterato, col cappuccio rosso calato sugli occhi neri e brillanti, e la persona avvolta nella mantellina scura, sopra il lenzuolo bianco. Lui mi mise una mano sul petto, spingendomi dentro e dicendo qualche cosa che non capii. E dietro di lui vidi che ce n'erano degli altri, ma non vidi quanti, perché lui adesso mi aveva acchiappata per un braccio e mi tirava dentro la chiesa, mentre quegli altri, tutti anche loro in lenzuolo bianco e cappuccio rosso, entravano d'impeto. Io gridai: «Piano, che fate? Siamo sfollate!» E nello stesso tempo lasciai andare lo scatolone che reggevo sul capo, e lo scatolone cadde a terra e sentii rotolare tutti i barattoli, e poi cominciai a dibattermi contro di lui che adesso mi aveva preso per la vita e mi pesava addosso, il viso scuro e accanito teso contro il mio. Poi udii un urlo acuto, era Rosetta, e allora cercai con tutte le mie forze di liberarmi per correre in aiuto di Rosetta, ma lui mi teneva stretto e io mi dibattei invano perché lui era forte e con tutto che gli puntassi una mano sul mento spingendogli indietro il viso, sentivo che lui mi trascinava all'indietro, verso un angolo in penombra della chiesa, a destra dell'ingresso. Allora gridai anch'io, con un urlo ancor più acuto di quello di Rosetta, e credo che ci mettessi tutta la mia disperazione, non soltanto per quello che mi stava succedendo in quel momento, ma anche per quello che mi era successo fino allora, dal giorno che avevo lasciato Roma. Ma lui adesso mi aveva acchiappato per i capelli con una forza terribile, come se avesse voluto staccarmi la testa dal collo. E sempre mi spingeva all'indietro, così che alla fine sentii che cadevo, e caddi infatti, a terra, insieme con lui. Adesso lui mi stava sopra e io mi dibattevo con le mani e con le gambe, e lui sempre mi teneva fissa la testa a terra contro il pavimento, tirandomi i capelli con una mano. E intanto sentivo che con l'altra andava alla veste e me la tirava su verso la pancia, e poi mi andava tra le gambe. E a un tratto gridai di nuovo, ma di dolore, perché lui mi aveva acchiappato per il pelo con la stessa forza con la quale mi tirava i capelli per tenermi ferma la testa. Io sentivo che le forze mi mancavano, quasi non potevo respirare. E lui intanto mi tirava forte il pelo e mi faceva male. E io in un lampo mi ricordai che gli uomini sono molto sensibili in quel posto. E allora andai anch'io con la mano al ventre e incontrai la sua. E lui, al contatto della mia mano, credendo forse chissà che gli cedessi e volessi aiutarlo a prendere il suo piacere con me, subito allentò la stretta, così al pelo come ai capelli, e anche mi sorrise di un sorriso orribile sopra i denti neri e rotti. E io invece stesi la mano di sotto, gli acchiappai i testicoli e glieli strinsi con quanta forza avevo. Lui allora diede un ruggito, mi riacchiappò per i capelli e mi batté la testa, a parte dietro, contro il pavimento, con tanta violenza che quasi quasi non provai alcun dolore, ma svenni. Mi riebbi dopo non so quanto tempo e mi accorsi che stavo distesa in un angolo in penombra della chiesa, che i soldati se n'erano andati e che c'era il silenzio. La testa mi doleva ma soltanto dietro, alla nuca. Non avevo altro dolore e capii che quell'uomo terribile non era riuscito a fare quello che voleva perché io gli avevo dato quella strizzata e lui mi aveva battuto la testa e io ero svenuta e si sa che è difficile maneggiare una donna svenuta. Ma non mi aveva fatto niente anche perché, come ricostruì in seguito, i compagni l'avevano chiamato per tenere ferma Rosetta e lui mi aveva lasciato e c'era andato e si era sfogato come tutti gli altri su di lei. Purtroppo però Rosetta non era svenuta e tutto quello che era successo lei l'aveva veduto con i suoi occhi e sentito con i suoi sensi. Io intanto stavo distesa, quasi incapace di muovermi, quindi provai ad alzarmi e subito ebbi una fitta acuta alla nuca. Però mi feci forza, mi levai in piedi e guardai. Dapprima non vidi che il pavimento della chiesa sparso dei barattoli che erano ruzzolati giù dalle due scatole nel momento che eravamo state assalite. Poi levai gli occhi e vidi Rosetta. L'avevano trascinata o lei era fuggita fin sotto l'altare. Stava distesa supina, con le vesti rialzate sopra la testa e non si vedeva, nuda dalla vita ai piedi. Le gambe erano rimaste aperte, come loro l'avevano lasciate, e si vedeva il ventre bianco come il marmo e il pelo biondo e ricciuto simile alla testina di un capretto. E sulla parte interna delle cosce c'era del sangue e ce n'era anche sul pelo. Io pensai che fosse morta anche per via del sangue, il quale benché capissi che era il sangue della sua verginità massacrata, era pur sangue e suggeriva idee di morte. Mi avvicinai e chiamai «Rosetta», a bassa voce, quasi disperando che lei mi rispondesse. E lei infatti non mi rispose né si mosse. E io fui convinta che fosse veramente morta, e sporgendomi alquanto, tirai giù la veste dal viso. Vidi allora che lei mi guardava con occhi spalancati, senza dir parola né muoversi, con uno sguardo che non le avevo mai visto, come di animale che sia stato preso in trappola e non può muoversi, e aspetta che il cacciatore gli dia l'ultimo colpo. Ecco, ho voluto leggervi queste pagine, chiaramente molto dolorose, perché riflettendo sugli atroci fatti di cronaca avvenuti quest'estate, le continue violenze sulle donne, le violenze di gruppo, gli stupri, e rendendoci conto della totale manifesta incapacità o mancanza di volontà da parte del governo e delle istituzioni di comprendere che questo è un problema culturale. Il problema culturale non lo risolvono i poliziotti o i manganelli o le armi. I problemi culturali li risolvono le idee, la circolazione delle idee, l'esposizione alle idee. E quindi ho pensato che nel mio piccolo potevo favorire anch'io la crescita di una maggiore consapevolezza, soprattutto nei ragazzi. Questo potrebbe essere un ottimo esercizio. Leggere in classe queste pagine, magari diciamo dalla terza liceo in su, immagino. Non ho esperienza di insegnamento, però credo che a 16 anni questa può essere una lettura potente che può lasciare un segno nelle menti dei ragazzi. La violenza nasce dal mancato riconoscimento dell'umanità della persona che viene violentata, e questo è un atteggiamento che entra spesso nel discorso politico, spesso la destra, possiamo dire le cose esattamente così come stanno in tutto il mondo. La destra sceglie degli obiettivi, sceglie dei nemici e li sceglie tra alcune categorie di esseri umani che possono essere i più deboli, possono essere i neri, possono essere le donne, possono essere gli intellettuali, e queste categorie vengono denigrate, vengono prese in giro. In poche parole, si tratta di far perdere l'umanità a queste persone. È solo così che possiamo accettare di far crepare nel Mediterraneo delle persone su delle barche. Possiamo accettarlo perché nel discorso pubblico non vengono mai definite persone queste, e allora se ci dimentichiamo che sono degli esseri umani, allora possiamo accettare che li lasciamo crepare, possiamo inneggiare a discorsi di porti chiusi, blocco navale, dimenticandoci che stiamo parlando di esseri umani. E tornando al discorso di prima, anche nel caso dello stupro, l'aggressore perde completamente di vista il fatto che l'aggredito è un essere umano come lui. E quindi mostrare cosa può provare un essere umano e farlo con le parole di uno dei più grandi autori del Novecento italiano, Alberto Moravia, può essere l'inizio di un percorso di educazione, educazione al giusto, che spesso è anche educazione al bello, educazione al rispetto, educazione alla comprensione, educazione alla reciproca umanità. E adesso volevo anche leggervi un passo da un'intervista molto interessante che ho trovato su un magazine online che si intitola Psicologia Contemporanea. Un'intervista condotta da Paola Sacchetti, che è psicologa e formatrice, a Silvia Bonino, che è professoressa onoraria di psicologia dello sviluppo all'Università di Torino. tra le sue pubblicazioni Amori molesti, natura e cultura nella violenza di coppia, la terza, 2019. Si affronta proprio il discorso della violenza di gruppo. Cioè, una delle ultime domande è questa: come comunità adulta e quindi educante in senso ampio, che cosa dobbiamo e possiamo fare? E questa è la risposta. Come prima cosa bisognerebbe assumere come adulti un ruolo educativo, cosa che oggi spesso non avviene. Vi è un drammatico abbandono educativo sui temi della sessualità e degli affetti da parte sia della famiglia sia della scuola. Occorre anzitutto riconoscere, superando le molte resistenze al riguardo, che esistono nei maschi disposizioni primitive alla prevaricazione che non vanno né legittimate né favorite dalla cultura. A questo riguardo è necessario essere consapevoli del ruolo pervasivo e distruttivo assunto oggi dalla pornografia per gli adolescenti, in particolare per i maschi. La sessualità proposta dalla pornografia, anche quando non è manifestamente violenta, riduce la donna a oggetto del piacere maschile e favorisce di conseguenza i comportamenti aggressivi di sopraffazione. A partire dalla presa d'atto che la violenza maschile sulle donne è il frutto dell'interazione tra disposizioni biologiche arcaiche e messaggi culturali che le sostengono, occorre favorire le disposizioni sociali positive, specificamente umane, anch'esse presenti nel cervello maschile, vale a dire la capacità di coniugare sesso e affetti in una relazione personale basata sulla comune umanità. La famiglia e la scuola dovrebbero impegnarsi nell'educazione sessuale e affettiva, che non può essere svolta solo dalla famiglia, soprattutto in adolescenza.
Strange, you never
Siete sempre a Giocare col Fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Abbiamo appena ascoltato gli splendidi Mazzy Star con la loro Fade Into You. E adesso, accompagnati dalle note di Manolo Carrasco, ci facciamo un bel viaggetto nel Mediterraneo. Accompagnati dalle note di Manolo Carrasco, compositore spagnolo, perché ci faremo un giro sulla costa spagnola, esattamente a Tarifa, e lo faremo leggendo un bel reportage contenuto nel numero dedicato al Mediterraneo di The Passenger, la rivista monografica pubblicata da Iperborea. Devo dire, un numero davvero interessantissimo questo, che ho letto durante l'estate. Oltre ad aver scoperto delle curiosità, come secondo voi qual è il punto più profondo del Mediterraneo? Bene, ve lo dico io. È esattamente nella fossa, non lo trovo più, perché all'inizio di ogni numero monografico di The Passenger ci sono, come nelle enciclopedie degli anni 70, ci sono alcuni dati. Superficie, volume, profondità media, profondità massima, eccolo qui. Nella fossa di Calipso, a 80 km dal Peloponneso, in Grecia, il punto più profondo del Mediterraneo tocca i meno 5.267 metri. Lo sapevate voi? Io no. Mi sembra incredibile. E poi c'è un altro dato super interessante. Ci pensavo l'altra sera, che non riuscivo a dormire, mi immaginavo questa massa d'acqua che dall'Atlantico si riversava nel bacino del Mediterraneo, allora vuoto. Non trovo più neanche questo, ma abbiate pazienza. No, forse non era qui. Comunque pare che ci abbia messo 100 anni. No, 2 anni, scusate, 2 anni a riempirsi. Il Mediterraneo è stato riempito dalle acque dell'Atlantico e ci ha messo 2 anni a riempirsi, e quindi immaginavo, non so, una parete rocciosa molto sottile che crolla e che questo getto d'acqua che inizia a entrare nel bacino del Mediterraneo e pian piano, come dire, la falla si allarga, crollano pezzi di parete pian piano, fino a quando nasce lo Stretto di Gibilterra. Va bene, e in questo numero ci sono dei pezzi molto interessanti. Ce n'è uno molto bello in chiusura di Matteo Nucci, Le cicale e il respiro del mondo, che fa tutto un excursus sull'ozio, sul tempo, partendo dal Fedro di Platone. Fa tutto un excursus sul senso del tempo libero, che in greco è dato dal termine a scuola. Scuola è il tempo libero, quello da dedicare alla riflessione, ai pensieri e ai dialoghi. E la scuola, con la privativo, è il tempo dedicato al lavoro. Poi arrivano i romani che fanno l'ozium, contrapposto al negozium. Quindi il negozium è l'attività, l'ozium è il riposo. E lui fa tutto un lungo... praticamente per raccontare un pisolino che si è fatto su una spiaggia greca, che ha raggiunto dopo una camminata molto faticosa, come sanno fare i grandi scrittori, fa tutto un excursus filosofico sul senso del tempo libero del dopo pranzo, che è uno dei fattori che in qualche modo riunisce tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, no? E dice una cosa molto interessante, dice che gli schiavi dormono, fanno la pennichella, che infatti mia figlia non vuole mai fare e io vorrei fare, perché forse un po' sono schiavo anch'io. Comunque, a parte gli scherzi, gli schiavi dormono, invece gli uomini liberi dedicano al pensiero, alle riflessioni, alla socialità, il tempo della controra, dell'ora immobile. Va bene, comunque sono anche altri i pezzi interessanti. E io ho deciso di leggervi un bellissimo reportage, appunto, che parte da Tarifa, si intitola Oro Rosso di Rocío Puntas Bernet, la mattanza dei tonni nello stretto di Gibilterra. Ve lo vado a leggere con grande interesse, perché è scritto molto bene e di nuovo ci dà, come dire, un po' il polso sull'impatto delle attività umane e del commercio e del capitalismo, possiamo dire così, per farla breve, sul mondo naturale, ma non solo sul mondo naturale, ma anche sulla società. Rocío Puntas Bernet è una giornalista spagnola cresciuta a Tarifa, dove è nato il suo amore per il mare, e cofondatrice del mensile svizzero di inchieste giornalistiche Reportagen. In passato i suoi articoli sono usciti anche per il quotidiano spagnolo ABC, come per il settimanale svizzero impronunciabile per me, Ns Am Sonntag. Dal 2019 dirige il programma del True Story Festival di Berna, appuntamento dedicato al giornalismo internazionale organizzato da Reportagen. Questo testo è stato tradotto per noi da Cristina Vezzaro. E allora si parla di tonno rosso. Andiamo a sentire cosa ci dice la nostra giornalista spagnola. Davanti alla costa di Tarifa, nella punta più a sud della Spagna, una buona cinquantina di pescatori si preparano passo dopo passo alla grande mattanza. È metà maggio. Banche di tonni sfilano davanti allo stretto di Gibilterra e qualche pesce è rimasto impigliato nel labirinto subacqueo fatto di reti da posta ancorate sul fondo. I pescatori dispongono le barche a cerchio mentre i sub sott'acqua separano gli animali da abbattere in giornata. Il resto dei pesci rimarrà nelle reti fino a quando arriverà il loro turno. Una brezza leggera da ovest disperde i tiepidi raggi del sole sul filo dell'acqua, quando da sotto giunge un segnale. I sommozzatori hanno selezionato le prede. Sospingono i pesci in direzione del copo, una rete robusta da cui non c'è scampo. Sull'acqua, intanto, le barche si stringono sempre più, fino a ritrovarsi ammassate tra loro. La trappola è chiusa e bella piena. Al segnale successivo dei sub, nel giro di pochi secondi l'atmosfera cambia, in particolare sulla nave da cui il patron, che qui comanda, urla i suoi ordini. Arria, arria, vira, vira, isa, isa. Le grida frenetiche dei pescatori risuonano nello slang dell'almadraba, la tonnara. È il momento di sbloccare le reti e tirarle su. Nelle loro tute impermeabili e arancione sgargiante, gli uomini sembrano essere ovunque. Le loro movenze sono rapide e precise. La rete viene stretta sempre di più e l'acqua, immobile fino a quel momento, di colpo si anima. Spruzza e spumeggia. Sotto la superficie, ombre scure si scagliano velocissime avanti e indietro tra le barche. I tonni rossi sono in tumulto e non capiscono cosa sia quella rete robusta che viene tirata sempre più in su, lasciando loro sempre meno acqua. Fino a pochi anni fa, la Levantà, il sollevamento della rete, era una faccenda molto più sanguinosa. Eravamo come sotto l'effetto di droghe, era una continua scarica di adrenalina, racconta Juan Carlos Aranda. Dopo ti facevano male tutti i muscoli, ma in quel momento non te ne accorgevi, né di quanto fosse fredda l'acqua, né del dolore quando ti arrivava un colpo. Quando eravamo in acqua ci dimenticavamo tutto il resto. Un tempo Juan Carlos era una copejador, uno degli uomini che si tuffavano in acqua per ammazzare i tonni. Non appena i pesci affioravano in superficie, saltavano nella rete. Bisognava ficcare l'arpione il più in fretta possibile nell'occhio della preda. Il livello dell'acqua nella rete si alzava e si abbassava di continuo, e così facevano i pesci. I copejadores dovevano riuscire ad acchiapparli seguendo il ritmo. Quando ne prendevi uno, dovevi issarlo in qualche modo sulla barca, ricorda Juan Carlos. C'erano esemplari che pesavano una mezza tonnellata ed erano lunghi fino a 3 metri. L'operazione era molto più rapida rispetto a oggi, ma gli animali erano comunque stressati, è ovvio. Sulla barca sbatacchiavano la pinna caudale a destra e a manca fino all'ultimo, fino a quando morivano. Bang, bang, bang. Juan Carlos imita il movimento dei pesci che si dimenano. Il suono è quello di un applauso vigoroso. Un applauso però che non danneggia solo la carne preziosa del tonno. Maggiore è lo stress, più nei muscoli si produce acido lattico, che lascia nella carne uno sgradevole gusto metallico. Ed è proprio questo gusto, noto anche come yake o sindrome della carne bruciata, a rendere impossibile il consumo del pesce crudo. Non appena la rete è issata, tocca di nuovo ai sommozzatori. 3 di loro restano fermi in attesa sulla superficie dell'acqua, con un fucile subacqueo a canna corta puntato. Le cartucce inserite vengono sparate solo al momento del contatto, per evitare il rischio di un colpo mancato sott'acqua. I sub galleggiano come morti, immobili, con la faccia rivolta verso il basso. Aspettano pazienti di trovarsi davanti alla vittima all'angolazione ottimale. Il colpo in mezzo agli occhi deve riuscire alla perfezione. Se fallisce, il tonno cercherebbe di fuggire. E d'altro canto, non si possono ferire troppo gli animali, altrimenti si spreca della carne preziosa. Fump, fump, fump. Il rumore ricorda il tiro al piattello alle fiere, ma è più forte. L'acqua si tinge di rosso. I pesci centrati galleggiano storditi sulla superficie. Gli altri 2 sub si accingono a issarli dalla rete e Juan Carlos, che oggi manovra la gru, tira gli animali sul ponte, dove li attende il colpo di grazia secondo il metodo Ikejime. Sulla fronte viene prima infilzato e poi inserito un filo di ferro che penetra fino alla colonna vertebrale, recedendo all'istante tutti i nervi. Questo consente di evitare il fenomeno dello yake e preservare la qualità della carne. Un altro colpo viene assestato sotto la pinna dorsale per lasciar defluire il sangue caldo. Accanto ai colossi senza vita appesi, Juan Carlos, 48 anni, sembra minuscolo. Per un attimo, con aria sommessa, rimane lì fermo davanti a loro. Poi gli animali vengono scaricati nella stiva piena di ghiaccio. Pochi istanti dopo, il giapponese, che ha seguito accanto al patron lo spettacolo del sollevamento delle reti con un'espressione seriosa, dà l'ordine di imbarcare il primo carico di tonni sul cargo refrigerato giapponese ancorato non lontano dall'Almadraba. È lì che la merce verrà conservata a meno 70 gradi fino all'arrivo in Giappone. Negli anni 80 il cargo del sollevante entrava ancora nel porto di Tarifa e l'intero paese aspettava l'arrivo del colosso. Le navi allora giungevano con la primavera, un paio di giorni prima dei banchi di tonno rosso selvatico che, seguendo l'istinto, scendevano dall'Atlantico settentrionale per deporre le uova nelle acque più calde del Mediterraneo, dove era un tempo venuto al mondo. I giapponesi non sono stati i primi ad attendere il tonno lungo il tragitto attraverso lo stretto di Gibilterra. Era una pratica nota già nel Neolitico, oltre 5.000 anni fa, come testimoniano i dipinti nella Cueva de las Orcas, la grotta intitolata all'unico nemico naturale del tonno, l'orca appunto. Anche i Fenici, che nel primo secolo a.C. popolavano la costa orientale del Mediterraneo, dove oggi si trovano Siria, Libano e Israele, aspettavano i banchi di tonno nello stretto di Gibilterra, ed è a loro che si deve peraltro l'arte dell'almadraba, un'arte che i romani perfezionarono e che fu praticata anche dagli arabi. Il boom del tonno si ebbe tuttavia solo nel XX secolo, quando gli immigrati giapponesi portarono i loro piatti di pesce preferiti nelle nuove patrie in Occidente, in particolare negli Stati Uniti. La diffusione del sushi, segnatamente, risale agli anni 90. Conquistare i consumatori, così aperti a tutto ciò che era nuovo, sconosciuto ed esotico, ma anche sempre più attenti a un'alimentazione sana, fu un gioco da ragazzi. Per essere gustato crudo, il pesce deve rispettare dei requisiti elevati, e grazie alle sue caratteristiche il tonno rosso li soddisfa come nessun altro alimento. Diventato di tendenza tra i piatti di importazione, il sushi fece schizzare in alto la domanda di carne di tonno rosso e le conseguenze non tardarono a farsi sentire. Nel 2007 le riserve di tonno rosso nell'Atlantico registrarono un drastico calo, attestandosi al 28% sulla costa dell'Atlantico orientale e al 18% sulla costa occidentale. L'ICCAT, la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tonnidi dell'Atlantico, si vide costretta a intervenire e a imporre il suo primo piano ferreo per la ripresa della popolazione. Nei primi anni i contingenti di pesca furono ridimensionati a tal punto che l'intero settore vacillò a seguito dei forti tagli. Dal 2018 in poi le norme sono state nuovamente allentate e i contingenti sono stati riportati da 20.000 a 36.000 tonnellate. Mentre nel Pacifico il tonno rosso continua a essere a rischio di estinzione, si parte dal presupposto che almeno la costa orientale dell'Atlantico sia attualmente abitata da una popolazione sana e stabile. La grande incognita, nonché ago della bilancia, è la pesca di frodo, che in poco tempo potrebbe alterare di nuovo il precario equilibrio raggiunto. Oggi come oggi, non tutto il tonno catturato nell'Almadraba finisce in Giappone. Gadira, la società di distribuzione che commercializza il pescato di tre delle quattro Almadraba al largo della costa della regione spagnola di Cadice, trattiene metà del pesce. Dopo anni di affari con i giapponesi, l'azienda ha imparato dalla loro esperienza, ottimizzando i processi e adottandone metodi quali il taglio del tonno. La tecnica giapponese è indubbiamente più redditizia. Considerata la domanda molto elevata durante tutto l'anno, Gadira si è resa indipendente dal ciclo riproduttivo dei tonni e regola ormai il prezzo del mercato, non dovendovi immettere tutta la merce allo stesso tempo. Il 2020 avrebbe dovuto essere una buona annata. L'ICCAT aveva concesso all'azienda un contingente di pesca più elevato, pari a 1.100 tonnellate di tonno rosso. Le prospettive erano buone, fino a marzo, fino alla comparsa del Covid-19. Il rigido lockdown ha scatenato una serie di timori. Sarebbero riusciti a pescare? I giapponesi sarebbero andati in Spagna, considerato che le frontiere erano chiuse? E anche se avessero potuto pescare, come avrebbero venduto il pesce, con tutto il settore alberghiero e gastronomico paralizzato? A tutto ciò si sono aggiunte anche le disdette per le rutas del atún, veri e propri itinerari del tonno organizzati nei bar e ristoranti dei paesini che beneficiano della pesca, dove si punta sempre meno sulle ricette tramandate dalla nonna e sempre più sulle variazioni di sushi. Ma è successa una cosa inattesa. I clienti non si sono dati per vinti e, malgrado tutte le incognite, hanno continuato a volere il loro tonno. Hanno preso in mano lo smartphone e ordinato lambita carne rossa per telefono. Gadira ha reagito immediatamente lanciando in fretta e furia uno shop online. La promessa? Nel giro di 48 ore avrebbe fornito il pesce desiderato in qualsiasi località della penisola iberica. La pandemia ha aperto così nuove possibilità di distribuzione su un mercato di per sé ormai inarrestabile. Nella sola area del Mediterraneo la pesca del tonno genera un fatturato annuo di oltre 1 miliardo di euro. Una risorsa così lucrativa scatena immancabilmente conflitti di interesse tra i paesi che si spartiscono i contingenti di pesca. Per esempio, Norvegia e Danimarca esigono quote più alte tenuto conto della ripresa della popolazione di tonno rosso nelle loro acque. Ci sono poi stati come la Mauritania o la Namibia, dove il tonno non si vede da tempo o si inizia solo ora a intravedere, che vogliono anch'essi poter pescare questi pesci che, in fin dei conti, si nutrono nelle loro acque. Paesi come il Giappone, a loro volta, fanno valere i loro diritti storici. E poi c'è la Convenzione dell'ONU, secondo cui gli stati industriali, come l'Europa, gli Stati Uniti o il Canada, devono cedere parte dei loro contingenti a paesi emergenti come il Marocco. Il contingente di pesca più alto del mondo per quanto riguarda il tonno rosso spetta alla Spagna. Nel 2020 è stato pari a quasi 6.000 tonnellate, un sesto della quantità di pesca consentita globalmente. La maggior parte proviene dalle flotte di pescherecci che pescano con reti da circuizione, ovvero reti che vengono piazzate ad anello attorno ai banchi di pesci. Le flotte sono principalmente in mano a due famiglie, i Fuentes di Murcia e i Balfegò di Tarragona. Seguono quindi i contingenti delle Almadraba e infine le oltre 1.000 imbarcazioni dei piccoli pescatori. A loro non rimane che una percentuale misera che permette di arrivare a fine mese, sempre che non si diano per vinti prima. Al porto di Tarifa, Manuel Suarez si prepara a uscire in mare. Inizialmente il 34enne, che ha studiato scienze motorie e dello sport, non voleva proprio saperne della pesca, ma alla fine si è ritrovato pescatore come già lo zio e il nonno. È stato eletto addirittura presidente della Corporazione dei Pescatori. Un compito non semplice, quello di impegnarsi per i diritti dei colleghi e affrontare i problemi del settore, che non sono davvero pochi. Ottenere contingenti di pesca più alti è tutt'altro che facile. Non è che chiunque possa mettersi a pescare quello che vuole, dove vuole, spiega. Le quote vengono calcolate in base al pescato delle stagioni precedenti e alle dimensioni delle navi, ma anche tenendo conto degli anni di attività dedicati al tonno rosso. Ammettiamo che il figlio di un pescatore voglia anche lui iniziare questo mestiere, senza però poter ancora vantare esperienza. Non ha nessuna possibilità di riuscirci, indipendentemente da quanto ci tiene, dice Manuel. Mentre l'uomo di mare, parecchio in là con gli anni accanto a lui, che ha la pelle più rugosa di un fico secco, annuisce in segno di assenso, avvolgendo le lenze. Manuel lamenta che le autorità spagnole hanno dato per spacciato il settore dell'agricoltura e della pesca. Solo l'amministrazione comunale li sostiene ancora. Tra l'altro, i giovani interessati alla pesca sono in aumento, nonostante il patrimonio ittico in calo. Davanti a Tarifa si pescavano inizialmente soprattutto pagelli, ma oggi non ci sono più. Da un lato per via dell'overfishing, la sovrapesca, e dall'altro perché i pochi esemplari rimasti sono tra le pietanze preferite dei tonni. Le conseguenze sociali sulle nuove generazioni sono piuttosto forti, spiega Manuel. I pescatori giovani non dispongono solitamente dei mezzi per acquistare quote da un altro pescatore, e come se non bastasse, i tonni li vedono, ma non possono toccarli. E questo sebbene i tonni mangino tutti i pesci rimasti, causando problemi enormi ai pescatori. Il fatto poi che i pescatori marocchini sulla costa di fronte si aggiudichino una partita di pesca dopo l'altra non rende certo le cose più facili per i ragazzi spagnoli. La ciliegina sulla torta, ci troviamo pure a lottare contro la piaga delle alghe asiatiche, spiega Manuel. Il morale è a terra e le nuove leve di pescatori finiscono sempre per litigare tra di loro. In alternativa, ripiegano sulle vie illegali. Chi è a caccia di tonno a Tarifa non deve cercare a lungo. Ti nuota letteralmente davanti alla porta di casa. Ovvio, funziona così. Un amico di mio figlio ne ha un po'. Lo zio di mio marito conosce uno che a 3 o 4 o 6 euro al chilo, se è fresco, certo che sì, viene direttamente dal mare. Solo che nessuno sa quanto tempo è rimasto morto in acqua o rimorchiato dalla barca. Raul Garcia, esperto di pesca del WWF, conferma che la situazione a Tarifa è profondamente conflittuale e che il settore è ormai allo stremo. C'è chi sbarca a malapena il lunario con i contingenti legali che pesca di giorno, ma poi la notte esce di nuovo in mare e continua a pescare, illegalmente. Thank you. Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della terza stagione di Giocare col Fuoco. Noi abbiamo appena ascoltato il brano, appunto, intitolato Tarifa di Sharon Van Etten, mia amatissima cantautrice americana, e abbiamo appena letto alcuni stralci da questo bellissimo reportage sulla pesca del tonno rosso ambientato a Tarifa, della giornalista spagnola Rocío Puntas Bernet, contenuto in The Passenger Mediterraneo, come sempre pubblicato da Iperborea. Nella prima parte della trasmissione di oggi invece vi ho letto alcune pagine da La Ciociara di Alberto Moravia, Bompiani, e adesso ci avviamo verso la fine di questa prima puntata. Io devo dirvi le solite cose, innanzitutto che come sempre la puntata la troverete disponibile in podcast insieme a tutte quelle delle stagioni passate, se per caso ve ne siete persi qualcuna. Poi mi potete scrivere sui miei canali social, su Instagram e su Facebook, ovviamente mi trovate come Fabrizio Coppola. Se mi scrivete mi fa molto piacere, se avete suggerimenti, consigli, complimenti, improperi, offese, accuse, qualsiasi cosa va bene. E adesso affido la chiusura di questa puntata agli Steeler's Wheel con il loro brano Stuck in the Middle with You, che è stato riproposto come cover da diversi artisti. Io ricordo anche la versione di Huey Lewis and the News, ve lo ricordate Huey Lewis? Questo soul man bianco, incredibilmente bianco, che aveva però una voce e un atteggiamento musicale assolutamente black, profondamente black. Era molto divertente Huey Lewis, leggerino ma divertente. Ora però, prima di concludere la puntata, volevo avvisarvi che allora adesso dopo Giocare col Fuoco va in onda il GR. E poi ci sarà la prima puntata di una nuova trasmissione che è iniziata quest'estate in versione podcast e adesso è stata inserita anche in palinsesto. Stiamo parlando di mitologia popolare, di e con Loretta da Costa Perrone, un viaggio molto interessante. Mitologia popolare esplora e racconta il folklore brasiliano e i suoi miti popolari attraverso la storia del paese, le tradizioni, la colonizzazione e la musica. E Loretta Perrone da Costa è nata in Brasile, vive a Milano da moltissimi anni, è autrice del podcast Lendas, con il quale ha vinto gli Italian Podcast Award per il secondo anno consecutivo. Quindi è un'autrice di podcast pluripremiata, un argomento molto interessante che sono sicuro che agli ascoltatori di Giocare col Fuoco interesserà. E allora chiudiamo con la solita formuletta di rito, anche per il terzo anno. Vi saluto dicendovi che ci vediamo domenica prossima, sempre su Radio Popolare, sempre dalle 14.30 alle 15.30 circa, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Ciao a tutti! I'm stuck in